Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Dazi del 25% su tutte le autovetture importate negli Stati Uniti, dalla minaccia ai fatti. Donald Trump annuncia dalla settimana prossima e il presidente statunitense cerca di relativizzare la polemica sulla chat dei vertici della sicurezza nazionale, che resta però vivace. Oggi a Parigi nuovo vertice dei paesi cosiddetti volenterosi intenzionati a sostenere l'Ucraina in caso di disimpegno statunitense. Pressioni sul governo e una petizione, le annuncia il sindacato dei servizi pubblici in Ticino per gli insegnanti formati senza prospettive di impiego. Ok su ghiaccio, il Friburgo si impone in gara 7 contro il Berna e vola in semifinale, dove già ci sono Zurigo, Davos e Losanna. Dalle minacce dunque ai fatti, ai provvedimenti concreti, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti, e questo dal 3 di aprile. Camilla Camponovo, quali le motivazioni di Trump?
La decisione di introdurre nuovi dazi del 25% sulle importazioni di auto e sui pezzi di ricambio rientra nell'aggressiva strategia protezionistica di Trump. Con questa raffica di dazi il presidente statunitense intende stimolare la crescita economica, la posizione commerciale degli Stati Uniti, rafforzando la produzione interna. Ma non è chiaro in quanto tempo sarà possibile raggiungere questo obiettivo. Costruire nuove fabbriche in genere richiede diversi anni e può costare miliardi di dollari. Tra le motivazioni, Trump ha detto di voler evitare l'imbroglio, così lo ha chiamato, dei partner commerciali. Oggi tra i principali esportatori di auto verso gli Stati Uniti al primo posto c'è il Messico, seguito da Corea del Sud, Giappone, Canada e Germania. E pensate, quasi la metà dei veicoli statunitensi sono importati. Per avere un dato più preciso, lo scorso anno gli Stati Uniti hanno importato circa 8 milioni di automobili per un valore di circa 240 miliardi di dollari.
E quali sono state le reazioni dei partner commerciali, ma anche le reazioni interne?
Tra gli americani le azioni di Trump sono state accolte con preoccupazione e critiche. Temono che l'impatto che avrà questa decisione sui loro portafogli sarà veramente molto importante. Si stima che il rialzo dei prezzi delle automobili possa portare ad un aumento dei prezzi interni fino a 12.000 dollari per alcuni modelli. Pioggia di critiche anche da parte dei principali partner commerciali. Il neopremier canadese Carney ha definito la decisione un attacco diretto, un attacco che farà male, e ha promesso di difendere i lavoratori e le aziende canadesi. Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen i dazi sono dannosi per le aziende, per i consumatori dell'Unione europea, ma anche per quelli statunitensi, e ha ribadito di voler continuare a trovare soluzioni negoziate. Mentre il premier giapponese Ishiba ha già affermato che il suo governo risponderà con misure appropriate. Reazione immediata anche da parte dei mercati, che hanno subito visto un pesante crollo delle azioni delle case automobilistiche giapponesi, tra cui Toyota, Nissan e Honda.
E negli Stati Uniti non si placano le polemiche dopo che The Atlantic ha pubblicato i contenuti della discussione in cui alcuni tra i più alti responsabili della sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump hanno commentato un'imminente operazione militare nello Yemen. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. It's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? The Houthis? You mean the attack on the Houthis? I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time.
Non ne so nulla. So che non ho una grande opinione di The Atlantic, ma non so nulla di questa chat su Signal. Lo scopro ora. Donald Trump ha passato gran parte della mattinata di ieri cercando di porre distanza tra la Casa Bianca e il caso, prima negando di esserne anche solo a conoscenza, poi sminuendone la portata. Poche ore dopo la prima conferenza stampa, in un'intervista sulla NBC, avrebbe incolpato Signal, definendola un'applicazione difettosa ed affermando che nel corso della discussione non è trapelato alcun segreto. Affermazioni messe in dubbio da ogni esperto interpellato dai media. Il consenso è che se anche le informazioni di cui si è discusso non fossero classificate, avrebbero dovuto esserlo. Il caso ha fatto infuriare non solo le opposizioni al Congresso, ma anche i repubblicani e molti degli alleati degli Stati Uniti. Politico racconta di un Donald Trump furibondo dietro le quinte, citando fonti vicine alla Casa Bianca. In particolare, non gli sarebbe piaciuta la contiguità tra alcuni collaboratori e la stampa.
È intanto in programma oggi a Parigi un nuovo vertice dei paesi cosiddetti volenterosi intenzionati a sostenere maggiormente l'Ucraina in questa fase difficile della guerra. Il presidente Zelensky è nella capitale francese da ieri, oggi sono attesi tra gli altri il premier britannico Starmer, l'italiana Meloni, il cancelliere tedesco Scholz. Ieri in un'intervista a vari media europei Zelensky ha detto: spero che gli Stati Uniti riescano a mettere la necessaria pressione affinché la tregua parziale nel Mar Nero concordata in Arabia Saudita entri effettivamente in vigore. Mosca ha chiesto la revoca preventiva di alcune sanzioni finanziarie occidentali. L'ex presidente Bolsonaro ha reagito duramente alla decisione della Corte Suprema di portarlo a processo in Brasile con l'accusa di tentato colpo di Stato. In un discorso fuori dal Senato per 50 minuti ha attaccato i giudici e il sistema elettorale brasiliano e si è proclamato innocente. Sentiamo Maria Zuppello.
L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, non si è presentato ieri in aula quando la prima sezione della Corte Suprema ha deciso di imputarlo insieme ad altre 7 persone, tra cui 4 suoi ex ministri. L'accusa è di tentato colpo di Stato, abolizione dello Stato di diritto democratico, organizzazione criminale e danneggiamento di beni pubblici. Oggi non mi sono presentato, ha detto Bolsonaro. Il motivo è che i giudici sapevano quello che sarebbe successo. Adesso spero di mettere un punto finale a questa storia. Sembra che ci sia qualcosa di personale contro di me. Le accuse sono molto gravi e sono infondate. Ed è durata un giorno e mezzo la serrata discussione tra i 5 giudici della prima sezione della Corte Suprema, che hanno ascoltato anche la difesa delle parti. Gli avvocati di Bolsonaro hanno contestato la decisione di non discutere il caso con tutti gli 11 giudici del plenario della Corte. Hanno anche dichiarato che non è stato trovato assolutamente nulla contro l'ex presidente, che l'accusa è solo una congettura.
Non è normale.
Non è normale, ha ribattuto il giudice istruttore Alexandre de Moraes, che un presidente che aveva appena perso le elezioni si riunisse con il comandante dell'esercito, con il comandante della marina e il ministro della difesa per discutere il testo di una dichiarazione di colpo di Stato. Con l'imputazione di ieri comincia adesso il processo. Bolsonaro rischia fino a 43 anni di carcere, ma soprattutto si accentua nel paese la polarizzazione politica che preoccupa anche in vista delle elezioni presidenziali nell'ottobre del 2026.
Un'assemblea dei docenti neoabilitati e abilitandi del DFA per discutere i problemi della categoria e pensare a delle soluzioni concrete è quella che ieri sera ha organizzato il sindacato VPOD a seguito del pasticcio che si è creato con i nuovi abilitandi in italiano e che si è tradotta in una risoluzione. La seguita per noi alla Melchionda.
Ricordiamolo, 13 persone ammesse all'abilitazione per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie superiori, 0 posti a disposizione. È cominciato tutto così, per poi capire che il problema è più grande e più esteso. E alle polemiche e alle situazioni oggettivamente di disagio delle persone toccate ha reagito anche il sindacato VPOD, che a Bellinzona ieri sera ha chiamato all'appello i neoabilitati e gli abilitandi. Edoardo Cappelletti, responsabile della categoria dei docenti per il sindacato VPOD.
Negli ultime settimane come sindacato VPOD abbiamo purtroppo riscontrato un disagio molto diffuso al quale abbiamo cercato di dare uno sbocco organizzato sindacale che riesca a portare questo malcontento anche nelle stanze del governo.
All'assemblea organizzata alla Casa del Popolo hanno partecipato una 60 di persone. L'incontro ha permesso di fare il punto sulla situazione. Le difficoltà di impiego, infatti, oltre all'italiano, toccano anche storia, inglese, chimica e non solo l'insegnamento medio superiore, ma anche le scuole medie. Tanto che alla ricerca di un lavoro ci sono 80 di persone regolarmente abilitate dal DFA, rispettivamente in fase di abilitazione. Il frutto dell'incontro è stata una risoluzione all'indirizzo del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport in particolare e a tutto il governo in generale. Ancora Edoardo Cappelletti.
Sul breve termine l'obiettivo è quello di attuare una serie di misure concrete e urgenti che riescano a redistribuire e attribuire un numero sufficiente di ore ai docenti neoabilitati al DFA, che al momento sono confrontate o con disoccupazione o con una situazione di sottoimpiego. Dal profilo più strutturale, l'obiettivo è invece di rilanciare una seria riflessione su una riforma complessiva e profonda del DFA.
A questi due livelli si aggiunge una petizione, quale strumento dal basso per fare pressione.
SGS, multinazionale con sede a Ginevra da 110 anni, lascia il cantone alla volta di Zugo. Lo ha deciso ieri l'assemblea degli azionisti. Lucia Mottini.
Da settimane le autorità cantonali, allarmate da questo cattivo segnale, avevano cercato di correre ai ripari, ma la multinazionale specializzata nelle ispezioni e nelle certificazioni è rimasta irremovibile, invocando la differenza di costo al metro quadro tra i due cantoni e la vicinanza all'aeroporto di Zurigo-Kloten. La società spera di risparmiare il 75% dei costi della sede ginevrina. Affermazioni che non hanno convinto gli azionisti presenti in sala, detentori però di poche quote. Il direttore della Camera di Commercio e Industria di Ginevra, Vincent Subilia, ha descritto così l'atmosfera. L'assenza di cifre chiare, ha detto l'RTS, ha aperto le porte a percezioni soggettive. Diverse persone hanno accusato la direzione di pensare alla propria situazione fiscale personale, altri hanno espresso amarezza e un senso di tradimento. Le regole internazionali sull'imposizione delle società non permettono al Canton Zugo di fare offerte fiscali molto più attraenti. L'interrogativo su come abbia saputo allettare la multinazionale risulta a Ginevra ancor più lancinante. A titolo di consolazione rimane la promessa della Société Générale de Surveillance di mantenere almeno una parte dei 150 posti di lavoro a Ginevra nel settore commerciale e dell'innovazione.
Dove c'è attività umana c'è meno biodiversità, per l'esattezza un quinto in meno rispetto a luoghi incontaminati. Ma ciò che sorprende oggi i ricercatori non è solo la perdita, ma anche il rimpiazzo delle specie. Per la prima volta il fenomeno è compreso su larga scala e apre così nuovi quesiti scientifici. Laura Dick.
Un impatto devastante a livello mondiale. Vengono sintetizzate così le conclusioni di oltre 2000 studi su scala internazionale, raggruppati in un unico lavoro condotto dall'Università di Zurigo e dall'Istituto Federale delle Acque e fresco di pubblicazione sulla rivista scientifica Nature.
Ce qui nous a le plus surpris dans nos résultats.
Quello che più di tutto sorprende, ci dice François Keck, ricercatore all'EAVAG, è l'ampiezza del fenomeno, soprattutto per quanto riguarda questo rimpiazzo. Alcune specie vengono sostituite completamente. Ce lo si attendeva, ma non in questa misura. In alta montagna, ad esempio, i cambiamenti maggiori vengono osservati tra le popolazioni di microbi e funghi, ma anche tra certi tipi di piante. L'inquinamento e le modifiche del territorio, come la deforestazione, hanno un impatto nocivo maggiore rispetto al cambiamento climatico o a quello delle specie invasive, rileva lo studio. Sulla base di questo, bisogna forse ripensare alle politiche climatiche?
Je pense qu'il ne faut pas nécessairement un changement de raisonnement.
No, sono fenomeni ben diversi tra loro, risponde il ricercatore. La deforestazione è qualcosa di localizzato e ha brutali effetti a breve termine. Il cambiamento climatico invece è qualcosa che si diluisce nel tempo, l'effetto sarà sempre più marcato in futuro. Le politiche di oggi non possono prevenirlo, ma ci permettono di guardare un po' più in là. L'erosione globale dell'ecosistema, dovuto a queste perdite e rimpiazzi di diverse specie, rimane ora sotto la lente della scienza. Un processo forzatamente negativo, conclude François Keck, e che apre oggi a nuovi interrogativi.
E di attacchi alla biodiversità si è occupato ieri anche il Dipartimento dell'Ambiente, che ha varato una nuova strategia contro la vespa asiatica. Per contenerne la rapida diffusione anche in Svizzera, infatti, ha avviato una consultazione abbreviata per consentire dall'autunno l'impiego di biocidi anche nei boschi. Da Berna, Alessio Veronelli.
Vespa asiatica o velutina o calabrone asiatico, specie esotica invasiva estremamente vorace che si nutre di api mellifere e selvatiche. Giunta in Francia dalla Cina, si sta ora espandendo. In Svizzera è presente dal 2017, per ora in Romandia e nell'arco giurassiano, su fino a Basilea, ma sta anche bussando alle porte del Canton Ticino. Se i nidi primari, che si trovano per lo più in ambiente urbano, possono già essere eliminati legalmente mediante l'impiego di biocidi omologati, ovvero principi attivi o preparati destinati a distruggere organismi nocivi o almeno a limitarne la funzione vitale, dall'autunno la Confederazione vuole utilizzare la stessa arma anche contro i nidi secondari, più grandi che possono contenere migliaia di vespe, ma ubicati nei boschi. Per farlo qui è però necessario modificare l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e il Dipartimento dell'Ambiente, prima di concedere delle autorizzazioni eccezionali ai cantoni, ha allora avviato una consultazione abbreviata che si protrarrà fino all'8 maggio.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.